Io leggo a casa con voi. Insieme possiamo viaggiare con la fantasia e vivere nuove avventure.
Ciao a tutti! Leggiamo insieme che cosa succede a Frankenstein quando arriva a Londra. Mary Shelley, Frankenstein, ovvero il Prometeo moderno, capitolo 18. Londra rappresentò per noi una tappa. Decidemmo di fermarci alcuni mesi in questa meravigliosa e celebre città. Clerval desiderava entrare in relazione con gli uomini di ingegno e di talento che vi fiorivano allora, ma questo per me rappresentava un obiettivo secondario. Mi preoccupai soprattutto del mezzo di ottenere le informazioni necessarie all'adempimento della mia promessa e subito mi valsi delle lettere di presentazione che avevo portato con me, indirizzate agli studiosi più noti di filosofia naturale. Se avesse avuto luogo al tempo dei miei studi, quel viaggio sarebbe stato per me fonte di inesprimibile piacere. Ma un'influenza maligna pesava sulla mia vita e io visitavo quelle persone solo per ottenerne informazioni di cui mi era odioso interessarmi. La compagnia mi riusciva ostica. Quando ero solo potevo immergermi nella contemplazione del cielo e della terra. La voce di Harry mi placava e potevo così fingere con me stesso una pace illusoria. Ma la gente attiva, indifferente o felice riportava la disperazione nel mio cuore. Vedevo una insormontabile barriera drizzarsi fra me e i miei simili, una barriera macchinata dal sangue di William e di Justin, e il ricordo di quanto era loro accaduto mi riempiva l'animo di angoscia. Ma in Clerval vedevo l'immagine di quello che ero stato. Sempre egli faceva domande, ansioso com'era di accumulare esperienza e sapere. La differenza di abitudini di cui era spettatore era per lui fonte inesauribile di conoscenze e di diletto. Stava sempre in movimento e la mia malinconia era la sola ombra sulla sua gioia. Io facevo del mio meglio per nascondergliela, per non privarlo di quei piaceri naturali a chi entri in un ambiente nuovo senza essere turbato da affanni o da cupe riflessioni. Spesso, per poter rimanere solo, rifiutavo di accompagnarmi a lui, adducendo come pretesto qualche impegno. Cominciai anche a raccogliere il materiale necessario alla mia nuova creazione e ciò costituiva per me una tortura peggiore dello stilicidio. Ogni volta che vi pensavo soffrivo atroci spasimi, ogni parola che dovevo dire in proposito mi costava uno sforzo enorme. Eravamo a Londra da qualche mese quando ricevemmo dalla Scozia la lettera di un amico che era stato nostro ospite a Ginevra. Egli ci decantava le bellezze del suo paese e ci chiedeva se non ci sentivamo attratti a spingere il nostro viaggio verso il nord, fino a Perth, dove egli dimorava. Clerval aveva una gran voglia di accettare questo invito e io, per quanto rifuggissi dalla compagnia, desideravo rivedere le montagne, i torrenti e tutte quelle meraviglie di cui la natura adorna le sue dimore preferite. Eravamo arrivati in Inghilterra all'inizio di gennaio ed era ormai febbraio. Decidemmo di iniziare il nostro viaggio verso nord al termine del mese successivo. In questo giro non avevamo intenzione di seguire la grande strada di Edimburgo, ma di visitare Windsor, Oxford, Matlock e i laghi di Cumberland e di portare a termine il nostro viaggio verso la fine di luglio. Imballai i miei strumenti chimici e il materiale che avevo raccolto perché avevo deciso di portare a termine il mio lavoro in qualche angolo remoto degli altipiani settentrionali della Scozia. Lasciammo Londra il 27 marzo e ci fermammo qualche giorno a Windsor a visitare la splendida foresta. Era un paesaggio insolito per noi, abituati alle montagne. Le querce maestose, la selvaggina, i branchi di magnifici quadrupedi rappresentavano per noi altrettante novità. Di lì passammo a Oxford. Entrammo in questa città, compresi del ricordo degli avvenimenti che vi si erano svolti più di un secolo e mezzo addietro. Lì Carlo I aveva radunato le sue forze. Quella città gli era rimasta fedele quando tutta la nazione aveva disertato la sua causa per abbracciare lo stendardo del Parlamento e della libertà. La memoria di questo sfortunato re, dei suoi compagni, l'amabile Falkland e l'insolente Gower, della regina e del figlio, dava un interesse particolare a ogni parte di questa città, dove si supponeva avessero abitato. Lo spirito dei vecchi tempi vialeggiava ancora e noi ci divertivamo a cercarne le tracce. Se questi sentimenti non fossero bastati a soddisfare la nostra fantasia, l'aspetto del luogo aveva in sé sufficiente bellezza per imporsi alla nostra ammirazione. Gli edifici erano antichi e pittoreschi, le strade magnifiche e l'Isis che sfiora la città fra prati di un verde delizioso si allarga in placide distese d'acqua che riflettono, circondate dagli alberi, il maestoso insieme di tetti, delle guglie e delle cupole. Godevo di questo panorama, ma la mia gioia era amareggiata dal ricordo del passato e dalle prospettive per il futuro. Io ero nato per una tranquilla felicità. Durante i miei anni giovanili, mai lo scontento era penetrato nel mio animo. Se mai mi ero lasciato vincere dalle nuit, lo spettacolo di ciò che è bello in natura o lo studio di ciò che l'uomo ha fatto di eccelso bastava interessare e soddisfare il mio spirito. Ma io sono un albero sradicato. La folgore aveva colpito la mia anima e io sentivo che sarei sopravvissuto solo per mostrare quello che presto cesserò di essere, un miserabile relitto umano, oggetto di pietà per gli altri e di orrore per se stesso. Ci fermammo abbastanza a lungo a Oxford e girammo per i suoi dintorni, cercando di identificare i posti che potevano aver rapporto con l'epoca più turbolenta della storia inglese. I nostri piccoli viaggi di scoperta venivano spesso prolungati dagli obiettivi che via via ci si presentavano. Visitammo la tomba dell'illustre Hampden e il campo su cui questo patriota cadde. Per un momento la mia anima si elevò al di sopra delle sue vili e miserabili paure per contemplare i divini concetti di libertà e di sacrificio di cui questi spettacoli erano l'esaltazione e il ricordo. Per un momento osai scuotere le mie catene e guardarmi attorno con animo libero e nobile. Ma il ferro aveva bruciato la mia carne e io, tremante e senza speranza, ripiombai nel mio miserabile stato. Lasciammo Oxford con rimpianto e raggiungemmo Matlock, che rappresentava la nostra tappa successiva. Lì il paesaggio ricorda molto da vicino la Svizzera, ma ogni cosa è su scala più piccola e le verdi colline mancano della corona delle Alpi, bianche e distanti, che sempre incombono sulle montagne coperte di pini della mia patria. Visitammo la grotta meravigliosa e i piccoli musei di storia naturale dove le curiosità erano disposte come nelle raccolte di Cervaux e di Chamonix. Quest'ultimo nome mi faceva tremare quando Harry lo pronunciava e io mi affrettai a lasciare Matlock, che si ricollegava in tal modo a quel terribile incontro. Da Derby, sempre dirigendoci verso nord, passammo 2 mesi a Cumberland e a Westmoreland. Potevo quasi immaginare di trovarmi fra le montagne della Svizzera. Le piccole strisce di neve che ancora indugiavano sui pendii settentrionali dei colli, i laghi, i torrenti impetuosi e pieni di sassi, erano per me spettacoli amati e familiari. Stringemmo anche qualche amicizia che mi costrinse ad assumere un'aria di spensieratezza. La gioia di Clearvar era di gran lunga superiore alla mia. Il suo animo aveva modo di manifestarsi in compagnia di uomini di talento ed egli si accorse di avere capacità e risorse maggiori di quelle che aveva immaginato di possedere quando frequentava persone a lui inferiori. «Potrei passare qui tutta la vita», mi diceva, «e fra queste montagne non rimpiangerei la Svizzera né il Reno». Ma si accorse che quella del viaggiatore è una vita che, fra le gioie, nasconde qualche pena. I suoi sensi sono sempre allerta e quando comincia a calmarsi si vede costretto a lasciare il luogo in cui soggiorna per qualcosa di nuovo che esige la sua attenzione e che sarà a sua volta cancellato da altre novità. Non avevamo ancora finito di visitare i laghi del Cumberland e di Westmoreland e già stavamo stringendo amicizia con qualche abitante di quei luoghi quando venne il tempo del nostro appuntamento con l'amico scozzese e riprendemmo il nostro viaggio. Per parte mia la cosa non mi spiacque. Avevo trascurato per qualche tempo la mia promessa e temevo le conseguenze della collera del demone. Poteva essere rimasto in Svizzera a sfogare la vendetta sui miei cari. Quest'idea mi ossessionava e tormentava in tutti quei momenti in cui avrei potuto altrimenti trovare riposo e tranquillità. Attendevo le lettere con febbrile impazienza. Se ritardavano, mi sentivo infelice e turbato da 1000 timori. Quando arrivavano e vedevo la calligrafia di mio padre o di Elizabeth, quasi non osavo leggerle, per tema di conoscere il mio destino. Qualche volta pensavo che il mio nemico mi seguisse e che tramasse di punire la mia trascuratezza uccidendo il mio compagno. Quando una simile idea si impossessava di me, non lasciavo Harry per un solo momento, ma lo seguivo come un'ombra per proteggerlo dall'ira del suo distruttore. Mi sembrava di aver commesso un grave crimine, il cui rimorso mi perseguitasse. Pur senza colpa, mi ero attirato sul capo una maledizione terribile come per un delitto. Visitai Edimburgo con occhi e mente assenti. Pure la città avrebbe potuto interessare l'essere più infelice. A Clearval, Edimburgo non piacque come Oxford, la cui atmosfera era molto più consona a lui. Ma la bellezza e la regolarità della nuova città, il suo romantico castello, i suoi dintorni fra i più belli del mondo, il trono di Arthur, il pozzo di San Bernardo, la Pentland Hills, lo compensarono a usura e lo riempirono di allegria e di ammirazione. ma io ero impaziente di raggiungere la meta del nostro viaggio. Lasciammo Edimburgo dopo una settimana e per Cupar, St. Andrew e le rive del Tay raggiungemmo Perth, dove il nostro amico ci aspettava. Ma non ero in vena di ridere o chiacchierare con estranei o di accettare i loro punti di vista e i loro progetti con quella cortesia che si aspetta da un ospite. Di conseguenza dissi a Clearval che desideravo compiere da solo il giro della Scozia. «Divertiti», dissi, «e fissiamo qui il nostro luogo di appuntamento. Starò assente un paio di mesi, ma tu non interessarti ai miei spostamenti, te ne scongiuro. Lasciami per qualche tempo alla pace e alla solitudine. A mio ritorno spero di avere il cuore più leggero e più consono al tuo carattere». Henry cercò di dissuadermi, ma vedendomi ben deciso nella mia risoluzione, non insistette. Mi pregò di scrivergli spesso. «Avrei preferito accompagnarti nei tuoi vagabondaggi», disse, «piuttosto che rimanere con questi scozzesi che non conosco. Torna in fretta, amico caro, sì che possa sentirmi in un certo modo a casa, cosa che mi è impossibile in tua assenza». Dopo essermi separato dal mio amico, decisi di visitare qualche angolo remoto della Scozia e di terminare il mio lavoro in solitudine. Ero certo che il mostro mi aveva seguito e che quando avessi finito la mia opera si sarebbe presentato a me per reclamare la sua compagna. Presa questa decisione, attraversai gli altopiani settentrionali e fissai il teatro dei miei lavori in una delle più remote delle isole Orkneys. Era un luogo adatto ai miei scopi, poco più di una roccia su cui fianchi a picco le onde venivano a infrangersi di continuo. Il suolo arido offriva scarso foraggio alle poche mucche striminzite e un poco di farina d'avena agli abitanti, 5 in tutto, che con le loro membra scarne e ossute davano a vedere quanto misero fosse il loro sostentamento. Verdure e pane, quando si permettevano simili lussi, e persino l'acqua dolce provenivano dalla terraferma, che distava 5 miglia circa. Su tutta l'isola c'erano appena 3 miserabili tuguri, e uno di questi era vuoto quando io arrivai. Lo presi in affitto. Era composto di 2 camere soltanto, che mostravano lo squallore della miseria più nera. La paglia del tetto era caduta, i muri non avevano più intonaco, la porta era scivolata dai cardini. Ordinai che tutto fosse riparato, acquistai qualche mobile e presi possesso della mia dimora, avvenimento questo che avrebbe senza dubbio destato un certo stupore se tutti i sensi degli isolani non fossero stati ottenebrati dal bisogno e dalla più squallida povertà. Così come stavano le cose, vivevo senza che nessuno mi osservasse o mi molestasse. Quasi neppure mi ringraziavano per le elemosine che distribuivo sotto forma di cibo o di abiti, tanto le sofferenze rendono ottuse anche le più elementari sensazioni umane. In questo rifugio dedicavo il giorno al lavoro, ma la sera, quando il tempo lo permetteva, passeggiavo sulla riva sassosa del mare, ascoltando il fragore delle onde che venivano a infrangersi ai miei piedi. Era una scena monotona e pur sempre mutevole. Pensavo alla Svizzera. Era ben diversa da questo panorama desolato e sconvolgente. Le sue colline sono coperte di vigne, le sue pianure disseminate di villette, le une vicino alle altre. I suoi bei laghi riflettono un cielo azzurro e sereno, e quando il vento li sconvolge, il loro tumulto è il gioco di un fanciullo vivace se lo si paragona al ruggito del possente oceano. In questo modo distribuì le mie occupazioni a mio arrivo, ma a mano che procedeva, il mio lavoro si faceva sempre più orribile e arduo. Qualche volta per diversi giorni non riuscivo a decidermi a entrare nel laboratorio. Altre volte invece mi affaticavo giorno e notte per condurre a termine la mia opera. Mi ero accinto a qualcosa di veramente spaventoso. Durante il mio primo esperimento, una specie di entusiasmo frenetico mi aveva reso cieco all'orrore di ciò che stavo facendo. La mia mente era fissa ai progressi del mio lavoro, i miei occhi erano chiusi a ogni procedimento repellente. Ora invece lavoravo a sangue freddo e il mio cuore spesso si ritraeva disgustato dinanzi all'opera delle mie mani. In questa situazione, occupato nel più odioso dei lavori, immerso in una solitudine dove nulla poteva distrarre per un solo istante la mia attenzione dalla parte che stavo recitando, divenni di un umore mutevole. Mi feci irrequieto e nervoso. Temevo ogni momento di incontrare il mio persecutore. Qualche volta sedevo con gli occhi fissi a terra e non osavo sollevarli per paura di vederlo davanti a me. Non osavo vagare lungi dallo sguardo dei miei simili, perché egli non approfittasse della mia solitudine per venire a reclamare la sua compagnia. Continuavo intanto a lavorare e la mia opera era già a buon punto. Guardavo al suo compimento con una speranza trepida e ansiosa, che non mi fidavo però a interrogare, ma a cui si univano oscuri presentimenti che mi stringevano il cuore. Ragazzi, per oggi la lettura finisce qui. Alla prossima puntata. Ciao!